gli incontri di Rete 1.
Ben trovati da Michela Daghini per incontrare una nota scrittrice. Si definisce una femminista feroce e radicale e confessa: volevo essere un uomo. È una delle voci più penetranti della letteratura italiana contemporanea, con quasi 40 libri all'attivo, a partire dal celebre Porci con le ali, che molti ricorderanno, del 1976, manifesto politico e generazionale scritto insieme a Marco Lombardo Radice. Adesso volge lo sguardo sul suo cammino personale, non lo fa scrivendo un romanzo questa volta, ma una confessione, spiega, invitando a una riflessione collettiva sul potere, sulla libertà e il desiderio. Un'autrice che ha sempre dato vita a protagoniste inquiete e implacabili, le parole le sa usare molto bene fin da ragazzina, ci fa tutto quello che vuole, sempre con intelligenza. Nei suoi libri mette in comune la sua esperienza umana, ama trascorrere mesi a Stromboli, la sua isola che descrive come appartata, inaccessibile, eccentrica, approdo e punto di fuga. Ha una nipotina che le insegna a stare nell'oggi e senza scrivere non riesce proprio a vivere. A pochi giorni dall'uscita del suo ultimo libro, Volevo essere un uomo, per Einaudi, ne sta già scrivendo un altro figlio di quella famiglia forse anche troppo numerosa, come la chiama lei, 36 o 37 libri, non ricorda con esattezza, che non trovano posto però tra le migliaia negli scaffali della sua libreria. Quando scrivo, dice, mi insedio nel tempo, e noi siamo felici di averla e che continui a scrivere e a parlare. Lidia Ravera, benvenuta.
Grazie, buongiorno.
Buongiorno, è davvero un piacere. Come sta?
Compatibilmente con lo stato del mondo, io bene. Io di mio starei bene. Poi sta succedendo di tutto, quindi chi può dire di stare benissimo?
Esatto, compatibilmente con il mondo. Posso chiederle per iniziare in che modo la scrittura la insedia nel tempo?
Mi fa sentire che sto vivendo, dà un senso a ogni giornata, a ogni momento della giornata, a ogni sentimento, a ogni, dalla noia alle disgrazie, alla gioia. La scrittura ti consente di padroneggiare un tuo piccolo mondo inventato che ti difende molto bene da quello che invece ti circonda. Lo consiglio a tutti, scrivete.
Questo è il 36esimo o 37esimo libro della sua numerosa famiglia, non si sa. Lei parla di un brivido quasi di vergogna che si accompagna ad ogni uscita, perché lei mette molto di sé nei suoi libri, quindi i suoi fantasmi, gli incubi, le ossessioni, i ricordi e le emozioni, dice. Ti affacci su un baratro che contiene anche te, non soltanto i tuoi personaggi, la condizione umana. Se ti consegni alla scrittura con onestà, puoi scoprire verità difficili da gestire. Ne deriva un attimo di nudità impaurita, dice, in cui vorresti rimangiarti tutto. Ma le succede sempre di provare questa timidezza?
Sì, sì, mi succede sempre, poi passa subito però. E vince il piacere della condivisione. Ogni romanzo, ogni saggio, ogni libro che uno scrive in fondo è un gesto politico, un'apertura verso un interlocutore sconosciuto che sono i lettori, le lettrici, più le lettrici che i lettori. Quindi quel momento in cui mi vergogno un po' di essermi di nuovo esposta viene poi superato dal piacere della condivisione.
Ma è vero anche negli scaffali della sua ampia e ricca libreria sono diverse migliaia di volumi, sotto la R non ci sono i suoi romanzi?
Beh, i miei romanzi stanno in una piccola libreria a parte, però non li ho nemmeno tutti, di qualcuno me ne manca copia. E tendenzialmente io guardo avanti, quindi non mi rileggo, non mi osservo, non c'ho il culto del mio passato. Guardo sempre avanti, adesso se guardo avanti vedo pochino perché sono un po' vecchietta, quindi ogni tanto è meglio guardare di lato, ma mio modo di vivere è sempre di non rileggere, non riguardare, andare avanti.
Bella
come
idea.
Con la speranza di essere ogni libro più brava che nel libro precedente e quindi dare un senso a questo enorme privilegio di campare facendo qualcosa che farei anche se nessuno mi pagasse, non so come dire. Una congiunzione stellare che è un privilegio infinito.
Come ha vissuto questo sguardo soprattutto al passato in questo suo ultimo libro? Perché dice spesso che per lei la scrittura è terapeutica, quindi questo sguardo al passato, ma anche uno sguardo sul familiare, il personale, l'intimo, quindi anche molto introspettivo, un bilancio intimo e pubblico, terapeutico?
Sì, però anche veramente il più audace di tutti i libri che ho scritto. È la cosa più femminista che ho scritto nella mia vita, proprio mi consegno alla mia anima femminista ed è apertamente racconto di me, racconto anche alcuni episodi salienti della mia vita, tra i quali appunto l'uscita di questo Porcico Leali di cui ancora mi parlate dopo 50 anni, che è stato un bel trauma per una ragazza. E poi parlo di come sono rimasta incinta, insomma, lì mi è venuto molto naturale sistemare, anche se in maniera reticente, i punti salienti della mia vita. Dopodiché, quando il libro stava per uscire, è chiaro che ci ho avuto un attacco di timidezza postuma, ma tanto era troppo tardi. Comunque scrivere è sempre un esporsi. Se una non vuole accendere luci su se stessa e sulla propria vita, fa un altro mestiere. Io ho fatto questo, nonostante la reticenza, la mia vita in questo libro per la prima volta c'è tutta intera. E, sì, è una cosa un po' audace, ma non è vanità, ecco, non è vanità perché la mia vita è paradigmatica, di una generazione. Quei passi lì che io descrivo, andarsene di casa, rimanere incinta, il rapporto con le altre donne, la coppia aperta, il tormento che dai a tutti i fidanzati e compagni maschi perché non sono mai abbastanza nuovi, è un paradigma comune. Ce ne sono state tante donne della mia generazione, ce ne sono state tante che hanno percorso le stesse tappe con la stessa allegria, lo stesso divertimento e la stessa sofferenza. Le due cose non si escludono. E quindi mi sono un po' perdonato, ho detto va bene, vi racconto gli affari miei, però ha un senso perché sono gli affari di tante, della generazione che ha dato la prima spallata a quel muro che conteneva il destino delle donne. Certo che volevo essere un uomo, qualsiasi persona di buon senso vorrebbe essere un uomo. Hanno la vita più facile, molto più facile.
Devo dire che è chiaro che non ci sia vanità e compiacimento in questo suo raccontarsi, è molto, molto chiaro, anche perché c'è anche l'autocritica o comunque c'è uno sguardo disincantato davanti a tutto ciò che è stato e quello che sarà anche magari il femminismo del futuro, degli anni a venire. C'è un capitolo in cui racconta anche la coppia aperta, l'amore libero, è piuttosto divertente perché succede un po' di tutto nelle dinamiche, no? Che si instaurano fra i vari protagonisti di questi amori liberi. E tutto nasce nel racconto che lei fa, è una lunga lettera a se stessa, rivisitando appunto con sguardo lucido le battaglie, la famiglia, lo diceva, c'è il corpo, il passare del tempo, la bellezza, il punto di partenza è però questo episodio che ha segnato la sua vita, quando sua madre le ha raccontato di aver desiderato un maschietto, mai nata lei. È da un disagio che nasce il suo percorso verso e nel femminismo?
Assolutamente sì, è la forza del femminismo e che parti da te, partire da sé, dal proprio disagio, quando ti rendi conto che vieni considerato un essere umano di serie B, che sei nata da una costola di Adamo, perché Adamo si annoiava e allora Dio gli ha fatto una compagna gentilmente e quindi una donna è un gattino, un gioco da tavola, una forma di intrattenimento. Sono cose che quando sei giovane ti offendono molto. Io ero una bambina quando mia madre ha detto la famosa frase: noi non ti volevamo, infatti ti chiamavamo OK dalle iniziali di Eugenio Knaus, che era il metodo che la mia mamma usava per non restare di nuovo incinta. E quindi non, io non ti volevo, mi ha detto la mamma, questa prima frase. La seconda: poi sei voluta nascere e ti vogliamo bene come tua sorella, quindi la pezza è peggio del buco, però visto che sei nata potevi almeno essere un maschietto, che noi la femmina ce l'avevamo già. Allora la mia mamma era una bravissima persona, come i genitori della sua generazione, assolutamente analfabeta sul piano psicologico, no? Se non si rendeva conto che non si dice così alla bambina. Lo dici con la tua amica al telefono, alla bambina le dai tanti bacini. Invece su di me si è posato all'inizio della vita, quando tutto si forma, uno sguardo deluso. E questo sguardo deluso me lo sono portata dietro per tutta la vita. Mi sono sempre sentita una che comunque non era riuscita a essere un uomo. Anzi, femminista, nascondevo la mia parte maschile, tutti ce l'abbiamo, la mia è alquanto robusta, vergognandomi. È la prima volta, arrivata faticosamente alla settantina, che oso mettere le carte in tavola. Infatti ho molto affetto per questo libricino.
Tra l'altro lei adesso ha detto la sua parte maschile che è molto forte. Quali sono gli aspetti maschili? Sono quelli, forse lei ha detto in alcune occasioni, che le permettono di portare avanti il suo lavoro, quello che le dà da vivere?
Beh, sono stata presuntuosa abbastanza per fare la scrittrice, la presunzione maschile. La mia parte femminile mi dice continuamente: ma cosa fai? Il mondo sta andando a rotoli, muoiono tot bambini al giorno e tu scrivi romanzi. Per fortuna c'è la parte maschile che dice: tu quello sai fare, quello fai. Perché nella vita bisogna rispettare il proprio talento e anche guadagnarsi da vivere. La mia parte maschile è incarnata in un super io robustissimo, che mi ha consentito di costruirmi sul contrario di quello che è stata la vita di mia madre. Lei è stata mantenuta da un uomo dal matrimonio in avanti, che era mio padre, e io non ho mai preso una lira, un euro, un dollaro da un uomo, mi sono sempre mantenuta da sola e largamente. Mia madre non ha mai lavorato e io ho fatto del lavoro l'ossatura della mia vita dai 19 anni in avanti, non ho neanche finito l'università per la fretta che avevo di lavorare. E poi mia madre si è rassegnata ed ha passato la vita chiusa nelle quattro stanze di casa nostra a pulirle e odiarle, e io sono la peggior casalinga che esiste nell'universo, non so neanche caricare una lavastoviglie. Nel bene e nel male mi sono costruita su una negazione. Arrivata verso la fine della mia vita, non voglio dire che finisce domani, ma non è che c'ho davanti sto futuro infinito, arrivata a questo punto della mia vita ho capito che è pericoloso costruirsi su una negazione, e ho pagato il mio tributo di riconoscenza alla signora Virginia Woolf, che ha scritto Gita al faro e mi ha fatto conoscere Mrs. Ramsay. Mrs. Ramsay è un femminile realizzato, è una donna potente, ma il suo potere è così diverso dal potere degli uomini. È il potere di mettere gli amici attorno a un tavolo, accoppiandoli nel modo più giusto ed efficace, perché si amino tra loro e perché scenda una serenità e un'armonia su quel tavolo, in quella cena, in quella casa. È la prima volta che ho sentito che forse anche cedere all'esempio materno poteva avere senso. In ogni caso ho rivalutato la femminilità.
È molto bello questo che ha detto, l'idea di saper mettere a proprio agio chi c'è attorno, no? Gli ospiti, le persone, creare un clima di armonia in fondo.
Sì, quello è un femminile che io accetto e ricerco, e cerco anche di mettere in pratica almeno interiormente l'ordine simbolico della madre, che dovrebbe sostituire quello del padre, visto, considerato dove ci ha portati, no? Guardiamo la situazione oggi dell'attualità, ascoltiamo il telegiornale col conto dei droni che hanno sorvolato le città, le case, la gente, uccidendo donne, uomini, bambini. Guardiamo un po' l'ordine simbolico del padre dove ci ha portato. E allora io ogni tanto ci penso all'ordine simbolico della madre, che contiene parole come accoglienza, come solidarietà, come protezione, come amore, e penso che forse sarebbe il caso nel corso dei prossimi decenni di operare questa sostituzione, provare con le donne, perché gli uomini in 2000 anni abbondanti ci hanno portato qua, perché sono stati scelti tra gli uomini governanti che ci stanno portando alla rovina.
Mi piacerebbe leggere. Prego.
Volevo essere un uomo, ma volevo essere un uomo femminista, volevo essere un uomo diverso.
Mi piacerebbe leggere un passaggio a questo proposito della guerra. Lei scrive: il mondo è in preda alla sconfitta della parola, si respira una ridicola retorica muscolare che non lascia spazio alla comunicazione, si promettono punizioni, rappresaglie e vendette, deboli e feroci come padri che non hanno imparato a educare con l'amore, i maschi alfa disseminati per il mondo soffiano sul fuoco, chiedono armi, le forniscono, ne chiedono altre, le fabbricano e il mondo continua a bruciare, è difficile salvare gli uomini, sono stati scelti fra loro quelli che comandano. La storia del patriarcato è storia di guerre. Allora provate con noi, provate le donne. La storia del patriarcato è storia di guerre, Lidia Ravera?
Eh sì, purtroppo è sotto gli occhi di tutti. E anche queste finte tregue, queste vendette reciproche, tutta questa continuamente promettere scateneremo l'inferno, se non fate così sarà l'inferno. Sono cattivi genitori, quelli appunto che preferiscono reprimere che spiegare, che preferiscono essere padroni piuttosto che essere i nuovi padri, no? I nuovi padri che pure ci sono, che sono quelli appunto che educano con l'amore. Ma mi sembra che sia tutto molto lontano, però carina quella paginetta, eh? Scrive bene la ragazza.
È vero, ci
dai,
sa fare
dai,
con le parole.
Verso il quarantesimo. Anche essere decoccio, come dicono a Roma, impari.
Lidia Ravera, lei è una femminista di seconda ondata che parte dalla differenza, non vuole l'uguaglianza ma due sguardi differenti. Che bilancio si può fare del femminismo oggi? Ma forse prima ancora le chiederei, con riferimento a quanto abbiamo appena detto del patriarcato, delle guerre, di un ordine simbolico femminile che potrebbe offrire uno sguardo diverso alla vita. Come vede il fatto che, lei lo ricorda in queste pagine, le donne per ottenere una posizione sono costrette a ricalcare stereotipi maschili, e anche questo è uno dei punti centrali, no? Il poter essere accettate, accolte come donne nella diversità, ma pur svolgendo magari gli stessi ruoli.
Sì, io temo molto il femminismo dell'uguaglianza, perché usano qualche singola carriera femminile per negare l'assunto di base, cioè che le donne sono discriminate. Dai livelli più esteriori, come il fatto che vengono pagate a parità di mansione un terzo in meno, non so in Svizzera ma in Italia è così.
Succede
è scandaloso.
Anche qui.
È scandaloso, no? Che a parità di competenze, tanto in genere le donne sono più brave, perché siccome abbiamo dovuto fare più fatica per affermarci, siamo oggettivamente più strumentate e più brave e guadagniamo di meno. Questo basterebbe, però è una lettura superficiale. Poi c'è tutto quello che c'è sotto. Le donne, per entrare nel club maschile del potere, così come oggi, devono amputare parti di sé. Non possono entrarci intere. Anche nel piccolo, io ho avuto un'esperienza, sono stata per 5 anni assessore alla cultura e alle politiche giovanili della Regione Lazio, e lì ho avuto modo di vedere come funziona. E i tempi degli uomini vincono. Se una donna vuole fare una carrierina nel suo posto di lavoro, deve non fare figli, oppure fare figli e fregarsene, oppure fare figli e guadagnare così tanto che i figli crescono con le governanti, che però poi non è un bel crescere. Non c'è una donna che arrivi in un posto di lavoro e imponga, arrivi portata dalle lotte delle altre donne, e imponga i tempi nostri, che non sono di perdere tempo in troppe parole, in troppe riunioni, ma la modestia quotidiana e la passione del lavoro, che non si misura in ore passate alla scrivania, ma si misura in risultati. Questo ancora non è, e io ho visto questo ambiente di lavoro tipicamente maschile, ne ho avuto orrore, perché ho visto proprio che le donne erano schiacciate lì dentro, ma vi rendete conto che a noi chiedono vuoi mettere su famiglia o fare carriera? È un'alternativa del diavolo. Agli uomini nessuno ha chiesto di fare questa scelta, mai, mai. perché è crudele. E scegli tra gli affetti e la tua ambizione personale, e scegli tra te stessa e questa attività sacrificale che dovrebbe essere la maternità o la cura dei vecchi, tutte queste cose che alle donne, secondo lo stereotipo, verrebbero naturali. Cioè alle donne viene naturale, nella nostra DNA c'è che ci piacciono i lavori non pagati, per cui le donne si occupano del lavoro di cura e gli uomini non devono scegliere, possono fare carriera, avere 6 figli, tanto hanno le mogli. E purtroppo è ancora così, è inutile sognare, e da lì bisogna partire, perché l'affermazione delle donne in quanto donne è qualcosa che le donne politiche, anche importanti come la nostra Presidente del Consiglio o la Van der Leyen, ci sono un po' di donne in posizioni apicali, ci sono, ma non significano niente, perché sono arrivate lì recitando un copione che non aiuta le altre.
Non c'è quell'aspetto di solidarietà, di inclusione, di portare comunque avanti una battaglia che sia anche per gli altri, che vada oltre se stessi. Per un lungo tempo lei scrive: femminista è stato un epiteto sgradito, che la maggior parte delle donne si scrollava di dosso nervosa, adesso un titolo di merito, parte del corredo necessario per presentarsi in società senza fare la figura della troglodita. Io sono femminista, e tu? Lei scrive. C'è un femminismo che è diventato popolare, di moda oggi, Lidia Ravera?
Beh, nel momento in cui Dior stampa sul di dietro di una maglietta o sul davanti, non lo so, una cosa tipo everybody should be feminist, chiunque dovrebbe essere femminista, e mette questa maglietta che ha un costo di $0.50 come costo di fabbricazione, una normale t-shirt è messa in vendita a $750, voi capite che uno qualche domanda se la fa. Io mi chiedo nel libro, ma non mi rispondo, questo è un altro lusso della vecchiaia, puoi fare domande e non darti risposte. Io mi chiedo, ma il femminismo è diventato commerciale perché è diventato popolare, o è diventato popolare perché è diventato commerciale? E bisogna vedere appunto se è una vuota etichetta. Il backlash, cioè la reazione al femminismo nostro degli anni 70, il femminismo della seconda ondata, che è stato quello di massa, forte, che ha ottenuto anche dei risultati, la riscrittura del diritto di famiglia, la legge 194 per l'interruzione di gravidanza, il divorzio, insomma, ha anche avuto dei risultati. Quel periodo lì ha generato una reazione che hanno chiamato backlash, che è quando una specie di boomerang ti ritorna indietro, una paura di essere scartata, per cui se ti dicono femminista ti offendi e pensi a una baffuta coi peli sulle gambe. È successo anche questo, siamo state colpite con stereotipi e immagini mortificanti negli anni 80, in cui sembrava che improvvisamente la cosa più importante era essere carine come Barbie. Continua a essere importante, non illudetevi che sia finito, per carità, però insomma negli anni 80 è stato molto marcato, c'erano trasmissioni come Non è la Rai, c'era quelle belle ragazze che stavano a quattro zampe sotto un tavolino in televisione, insomma, pagine da dimenticare. Adesso invece sembra che se non sei femminista non sei all'altezza,
non sei cool
della tua carriera di donna, non è cool.
Vero? L'ho notato. Vorrei leggerle alcuni messaggi che ci sono arrivati. Grazie per queste belle interviste, fanno bene all'anima. Viva le donne, siete la potenza di questo pianeta. Viva le donne, scritto da un uomo. E poi ancora ci dicono: buongiorno, secondo me il libro Volevo essere un uomo è un'opera che si distingue per la sua profondità e intimità, raccontando una storia vera che al contempo personale e politica. Viva la sorellanza, donna, vita, libertà.
Bello.
Bello, vero? Yara Vera, ci ascoltiamo un momento di Leonard Cohen e poi riprendiamo la nostra chiacchierata. Slow, so che le piace.
Moltissimo.
Eccolo qua.
I'm slowing down the tune, I never liked it fast. You wanna get there soon, I wanna get there last. It It's not because I'm old. It's not the life I led. I always liked it slow. That's what my mama said. I'm lacing up my shoe, but I don't want to run. I'll get there when I do. Don't need no starting gun. It's not because I'm old, and it's not what dying does. I always liked it slow. Slow is in my blood. I always liked it slow. Last. It's not because I'm old. It's not because I'm dead. I always liked it slow. That's what my mama said. All your moves are swift.
Perché le piace questo brano, Lidia Ravera?
A parte che mi piace qualsiasi sia brano sia uscito mai dalla bocca di Leonard Cohen, trovo un grande genio. Questo in particolare mi è caro, infatti era lo stacco musicale che mi introduceva quando facevo radio. Ho condotto una trasmissione che si chiamava Mi Anziano YouTuber, insieme a un ragazzo di 30 anni, molto tecnologico e molto simpatico, e io facevo la vecchia, cosa che mi viene benissimo, e lui faceva il giovane, e io ero introdotta da uno stacco di slow che avevo chiesto io, per mi è particolarmente cara perché io non riesco a rallentare mai, anzi sono preda di una fretta dannata su tutto, sto sempre correndo, sempre come se stessi perdendo un treno. E quindi molto mi piacerebbe nella quarta età di imparare a rallentare un po'. Leonard mi aiuta con la sua dolcezza melodica.
Grazie Leonard. Lidia Ravera, tra l'altro, lei quando non scrive, che scrive tantissimo, ce lo diceva, fa anche molto altro, attività fisica, non sta mai fermo, si dà una disciplina, no? Per scandire la giornata con profitto, diciamo così, profitto nel senso più alto, tenersi bene.
Anche quello più basso.
Anche quello più basso, tipo?
Tipo la frenesia a coprire il vuoto, perché lì ci stanno i pensieri sgraditi. Quindi c'è sempre una patologia dietro l'iperproduttivismo, io lo so, e naturalmente ci convivo. Poi un giorno corro, un giorno non corro, ma il giorno che non corro faccio 10.000 passi. Siamo sempre al servizio del superio.
Comunque
Lidia allarga molto.
Lidia Ravera, la sua intelligenza non è solo quella di una mente acuta e brillante, ma anche una forza, ho sempre pensato, radicata nella consapevolezza profonda di sé, un'intelligenza che sa guardarsi dentro e che riconosce e accetta anche la propria fragilità, di cui lei non fa mistero, la propria solitudine, la propria paura, senza nascondersi dietro a facciate di perfezione o di forza infallibile. Lei scriveva: da un po' più di 24 ore mi sento sola, fra tutti i confusi sentimenti e risentimenti che covavo dentro di me, questo è quello dominante, la solitudine. Vi è mai capitato di sentirvi sole al mondo? A me sì. Tecnicamente non lo sono, eppure mi sento dannatamente, tragicamente, tuttavia stupidamente sola. Posso chiedere di commentare questa sua condivisione che le ha fatto pubblicamente?
Sì, deve essere il mio maledetto blog. Io non so perché tutti gli scrittori usano il loro blog per farsi pubblicità, appunto, per avvisare degli incontri.
Lei per aprire le fragilità al mondo.
E io perché devo scrivere queste cose così intime, così personali? Ma perché? Non veramente ogni tanto mi sbalordisco da sola. Ma infatti il tu che uso in questo libricino è come se io incontrassi me stessa a ogni pagina, bambina, ragazza, donna, vecchia, giovane, però è sempre lei, e purtroppo ciascuno conosce soprattutto se stesso. Io riconosco me stessa, però diciamo che quello che combatte la solitudine è che nel momento in cui esterno un sentimento come questo trovo 2000 condivisioni, quindi mi rendo conto che anche lì siamo tutti nella stessa barca, la condizione umana è come un vascello che ci contiene tutti e si va tra i marosi, ogni tanto c'è bonaccia, ogni tanto c'è burrasca, e quando c'è burrasca condividerla fa bene. Infatti la scrittura è terapeutica per me, ma ho scoperto che lo è anche per gli altri. Io ho scritto Sorelle quando è tragicamente morta mia sorella, ormai 30 anni fa. Eravamo due donne ancora giovani. E io mi sono resa conto che, poi ho adottato sua figlia, quindi non è che avevo molto tempo per curarmi del mio lutto, per elaborare il mio lutto, e ho capito che se non avessi scritto di mia sorella sarei rimasta travolta da quel dolore infernale. E invece ho scritto Sorelle. Sorelle ha venduto moltissimo. E la cosa bella è che ho ricevuto tante lettere di sorelle che avevano litigato e che hanno fatto pace. Quindi la scrittura è uno strumento micidiale. È vero che ne uccide più la penna che la spada, ma la penna ne può anche salvare.
E questo è stato un momento molto tragico che a volte torna, no? Di questo libro che racchiude un capitolo della sua vita che poi è rimasto sempre. Lei, tra l'altro, guardando al passato, racconta di amare alcune parti di sé, alcune fasi dell'età di sé, ad esempio se da ragazzina, ma non se in alcuni periodi, invece, in alcuni decenni, quindi non sempre a proprio agio con se stessa, che poi è un po' l'assunto di base di questa lunga lettera che si scrive, no? In questo Volevo essere un uomo.
Sì, è una specie di tregua, chiedo una tregua, perché magari uno può anche a un certo punto smettere. E invece io penso che devo continuare a essere ogni giorno migliore del giorno prima. Io ho due nipotine e quindi ho osservato sia in una che nell'altra i primi 3 anni di vita. Una sta per compierne 9, l'altra sta per compierne 4. I primi 3 anni di vita sono il mio modello. Quando nasce, a quanto a 3-4 anni, cambia ogni giorno. Ogni giorno migliora, ogni giorno conquista una posizione, ogni giorno prova una parola, impara una parola, una lingua, un gesto. E quello è il mio sogno, io vorrei che tutta la vita fosse così, anche delle persone della mia età, che ogni giorno io potessi essere migliore del giorno precedente. Questa è la mia grande illusione. ogni tanto mi viene voglia di scrollarmela di dosso e poi invece no, resta lì e probabilmente resterà lì fino a quando sarò, non so, in agonia, che mi prospetto sempre di arrivare all'agonia con carta e penna e farvi un reportage anche dalle ultime ore.
Ma non ci sarà nessuna agonia, non facciamoci la testa prima. Lidia Ravera, cosa le piacerebbe che restasse di questo libro, di questo Volevo essere un uomo, al suo pubblico di lettori e lettrici?
Oh, che domanda impegnativa. Io vorrei che sentissero il fremito sublime del femminismo. È una grande rivoluzione. Alessandra Bocchetti, che è una pensatrice femminista che ovviamente nessuno conosce, dice che noi abbiamo sistemato il nostro palazzo d'inverno nel profondo delle coscienze. La rivoluzione femminista, che non è ancora arrivata a termine, ci insegna questo, a lavorare per cambiare le teste, per cambiare le anime. Quindi è una rivoluzione incruenta, lentissima, molto lontana dall'essere realizzata interamente, però importante ed è, non è una disciplina, è una modalità di esistenza, un modo di stare al mondo, difendendo se stesse e le altre. Perché finché c'è una sola donna discriminata in quanto donna, nessuna di noi è libera. Finché c'è una donna che non può studiare, che deve girare col velo, che non può prendere la patente, che viene lapidata per sospetto adulterio, finché un po' più in là succede una di queste orrori, siamo tutte in pericolo. E la nostra generazione ha piantato le barricate nelle cucine, nei salotti, nelle camere da letto, nelle camerette dei bambini. È una rivoluzione che ha investito la vita privata, ha riscritto il copione della relazione tra i sessi. È un grandissimo movimento politico, culturale, etico, al quale vale la pena di partecipare. Questo vorrei che restasse.
Grazie Lidia Ravera, io ricordo che il titolo del libro è Volevo essere un uomo, lo pubblica Einaudi, è uscito da meno di un mese e lei ne sta già scrivendo un altro, quindi aspettiamo poi anche l'altro. A che punto è?
Non mancherò.
A che punto
sono
è?
Al punto che mi sembra tutto stupido, scrivo un giorno e butto il giorno dopo, ma so che è un livello che c'è sempre, quindi passerà.
Grazie di cuore Lidia Ravera e buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie a tutti voi che ci avete seguito, da Michela Daghini un saluto, la parola e la musica a Fiorella Mannoia, ma riposa.
Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma tra le onde del mare, sono una sposa sopra l'altare, un grido nel silenzio che si perde nell'universo. Sono il coraggio che genera il mondo, sono uno specchio che si è rotto, sono l'amore, un canto, il corpo, un vestito troppo corto, una voglia, un desiderio, sono le quinte di un palcoscenico, una città, un impero, una metà, sono l'intero. Ai 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 ai. E nel profondo sono libera, orgogliosa e canto. Ho vissuto in un diario, in un poema e poi in un campo. Ho amato in un bordello e mentito non sai quanto. Sono sincera, sono bugiarda, sono volubile, sono testarda. L'illusione che ti incanta, la risposta e la domanda. Sono la moda, l'amore, il vanto. Sono una Madonna e il pianto. Sono stupore e meraviglia. Sono negazione e orgasmo. Nascosta dietro un velo, profonda come un mistero. Sono la terra, sono il cielo, valgo oro e meno di zero. Ai 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 ai. mi chiamano con tutti i nomi, tutti quelli che mi hanno dato, e anche nel buio sono libera, orgogliosa e canto. Sono stata tua e di tutti, di nessuno e di nessun altro, con le scarpe a piedi nudi nel deserto e anche nel fango. Una nessuna, centomila, madre e figlia, luna nuova, sorella amica mia, io ti do la mia parola. E canto, mi chiamano con tutti i nomi, con tutti quelli che mi hanno dato, e per sempre sarò liberato.